Allora, Abacuc 2-1 abbiamo preso, poi abbiamo preso Giuda verso che era 6, mi sembra. Che perfetto. Sì. Appunto. Quindi, sempre sulla fede, guardi, io a volte la chiamo così, aggiungi un posto a tavola. Guarda, che a volte per ricevere, sorella, non occorre solo la fede. Guarda cosa dice la Bibbia al versetto numero... Partiamo dal versetto numero 3. Partiamo dal versetto numero 3. Guarda che se la fede bastasse per farci ricevere, Pietro si doveva fermare in questo versetto, invece dice: aggiungete alla vostra fede che cosa? Facendo queste cose non inciamperete mai. Vedi, molte volte i predicatori sbagliano a enfatizzare solo la fede. Io quando insegno sulla fede, poi vado a finire sempre lì, perché la Bibbia non dice di avere solo fede. La Bibbia ci insegna che alla fede io devo aggiungere la conoscenza. Cioè, alla fede devo aggiungere la conoscenza, Signore, ma tu, questo passo come lo devo fare? Cioè, aggiungi la conoscenza che Dio mi dà, Signore, cosa dice la tua parola in merito a questa cosa? Quindi non solo fede, ma anche conoscenza. E poi la conoscenza, quando tu conosci, Dio ti dà l'autocontrollo, quello per cui ti parlavo poco fa, che io non ho avuto e ho fatto di testa mia. Quindi dovevo avere un po' di autocontrollo. All'autocontrollo, che cosa poi aggiungo io? Aggiungo la perseveranza. Cioè, avendo avuto fede, avendo avuto la conoscenza di quello che Dio mi ha rivelato, avendo avuto l'autocontrollo che mi sono frenato, poi ci ho perseverato, poi ho avuto la pietà. La pietà significa essere pio. La pietà non è per favore dammi 5 euro. Pietà significa essere pio. Infatti, deriva dalla parola pio, da cui la Chiesa Cattolica ha preso Padre Pio. Pio significa che ha una forma di pietà, che è una forma di credo, che è pio, che è saggio. Quindi alla perseveranza dobbiamo aggiungere anche la saggezza, questa è la pietà. Poi l'affetto fraterno, l'amore. Se queste cose si trovano abbondantemente, poi dice non saremo né sterili, ma poi dice un'altra cosa, non inciamperemo mai. Perché inciampiamo a volte? Perché non abbiamo fede? No, ce l'abbiamo la fede, ma perché a volte non aggiungiamo altri ingredienti? È come dire, mi mangio un bel piatto di pasta, ma se nella pasta non ci metti il sale, non ci metti i condimenti, la pasta non capisce, è insipida. E a volte la nostra fede è così. La nostra fede a volte non ha conoscenza. Io mi ricordo un fratello, una volta stavamo partendo con un furgone per andare a evangelizzare e stava la ruota posteriore. Si stava smontando per i cavoli suoi. Dico, fratello, guarda, prima io vedo che la ruota, se continua così, andremo fuori strada. Ehi, fratello, dobbiamo avere fede. Dico, fratello, la ruota si sta sbullonando tutta. Sì, ma fratello, dobbiamo avere fede. E tu non hai fede. Dio, stiamo andando a evangelizzare, Dio ci proteggerà. Ma la conoscenza mi faceva dire che i buloni stavano andando per i cavoli propri. Sorella, la prima curva, il furgone è sbandato per fede. Cioè lui la chiamava fede, questa non era fede, questa era stoltezza. Ma dobbiamo aggiungere la fede alla conoscenza. Quello che io, i miei errori che ti ho raccontato poco fa, è perché io ho camminato solo per fede, ma non ho aggiunto la conoscenza. Dovevo chiedere al Signore: Signore, posso portare io questo peso? Signore, tu vuoi? Perché la fede solo, vedi, la fede solo, sorella, senza la conoscenza, senza l'autocontrollo, senza la perseveranza, può finire nel fanatismo. E infatti, vedi, la fede nostra non è una fede fanatica. È una fede basata sulla scrittura, sulla parola di Dio, sul rapporto con Dio. Non è che io cammino per fede così, mi alzo la mattina e cammino per fede. Io cerco conoscenza, cerco autocontrollo, cerco anche di essere pio, saggio, cerco anche la perseveranza. Non succede una cosa, persevero, continuo, lotto. Come dico sempre, insisto, persisto, raggiungo e conquisto. Cioè, cerco di perseverare nelle cose del Signore. E poi quando Dio mi parla, agisco in base alla guida che lo Spirito Santo mi dà al momento. Ma se io avessi ascoltato la voce di Dio, se io avessi aggiunto alla mia fede la perseveranza, la conoscenza, la pietà, l'autocontrollo della perseveranza, a volte non mi trovavo dove non mi piaceva trovarmi. Ecco perché la fede è un insegnamento molto importante, anche perché la fede è quella che vince, vince il mondo, vince il diavolo. La fede non è semplicemente una dottrina, un insegnamento. Mio mentore spirituale Kenneth Hagin dice: la fede è uno stile di vita. È uno stile di vita, ecco perché è importante che noi analizziamo tutti. Ti faccio un esempio. Negli anni ho dovuto rimangiarmi certe cose perché io pensavo che la fede era solo fidarmi di Dio e andare avanti, quando invece poi ho capito che dovevo aggiungere un posto a tavola alla fede. A volte la mia fede necessitava conoscenza, a volte la mia fede necessitava autocontrollo. Cioè, se noi nella vita tu fai esperienza, a me per esempio mi hanno insegnato che la fede è fare, 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 agire, 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 quando invece guarda come insegna la fede Pietro in 1 Pietro 5, 9. Quando si parla del diavolo, lui dice una cosa molto bella. Lui dice una cosa molto bella in 1 Pietro 5,9, parlando della fede, che a volte non è sempre fare, 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 fare. A volte fermati, state calmo, tranquillo. Ecco perché ci aggiungete la fede, la conoscenza, l'autocontrollo, la perseveranza. 5,9, Pietro, resistetegli stando fermi. Giusto, giusto, lo dice Pietro, che era molto impulsivo. Ecco. Cioè, ma la cosa che mi fa divertire di questo versetto qual è? Che chi ha detto resistetegli stando fermi nella fede? Cioè, di solito uno resiste combattendo per fede. Invece no, state fermi, resistetegli stando fermi. Come stando fermi, Pietro? Tu che hai tagliato subito l'orecchio a Malco nel Getsemani. Tu che subito facevi la prima mossa, io cammino sull'acqua e poi sei affondato. Tu che hai detto a Gesù, io, se tutti ti lasciano, io non ti lascerò mai, lo hai rinnegato. Siccome lui ha fatto questa esperienza di impulsività, allora lui ha capito che l'unico modo a volte come si vive la fede non è resistendogli facendo, ma resistendogli stando fermi nella fede. Come si stando fermi nella fede? Sì. Devi stare fermo perché Gesù ha vinto ogni cosa alla croce e tu devi aspettare la vittoria. A volte noi dobbiamo solo aspettare e cantare. C'era una sorella l'altro giorno, si una bella testimonianza, che stava sempre male. E un giorno questa sorella va in chiesa e inizia a cantare, cantare. Il pastore dice: sorella, gloria a Dio, vedo che canti, stai bene? Dice: no, mi sento più male, per questo canto. Cioè, capisci? Cioè, lei stava resistendo stando ferma nella fede, perché il diavolo ti vuole spostare dal luogo della fede. Il diavolo ci vuole spostare dal campo della fede, dal regno della fede. Allora l'unico modo per resistere è: qui resto, diavolo. Io continuo a dire che io sono quello che la Bibbia dice che io sono, che io ho quello che la Bibbia dice che io ho e che io posso fare quello che la Bibbia dice che io posso fare. Qui resto fermo, non mi sposto di un centimetro, non mi interessa se non vedo quello che dovrei vedere, sto fermo, aspetto qui, perché Dio mi ha detto in Abacuc 2:1 di restare fermo e aspettare perché per certo verrà. Per certo verrà. Non so se conosci la storia di quando ha perso il regno Saul. Saul aveva detto ad Eliseo: prima che tu combatti, aspetta a me che io vengo e inizio poi a fare il sacrificio e poi tu puoi andare a combattere. Ora, fare un sacrificio non lo poteva fare chiunque, non lo poteva fare un re, lo poteva fare un profeta, un sacerdote. Che cosa ha fatto? Quando Saul ha visto che Eliseo ritardava a venire, lui ha preso un animale, lo ha offerto a Dio. All'improvviso ha fatto una cosa che lui non doveva fare. Lui doveva aspettare il profeta. Il profeta è il simbolo della parola di Dio. Lui accende il fuoco, all'improvviso viene Eliseo.
E lei si dice, ma che cavolo hai fatto? Ma che cosa hai fatto? E lì lui ha perso il suo regno. Perché ha perso il suo regno? Perché lui ha acceso qualcosa che Dio ancora non aveva acceso. E sembrava che era fatto apposta, stava ritardando Eliseo. E poi lui dice delle cose belle. Aspetta che ti cerco questa. Conosci questa storia, sorella?
Prima Samuele, capitolo 13, dal versetto 7 in poi. Saul aspettò 7 giorni secondo il tempo fissato da Samuele. Cioè, Samuele dice: fate 7 giorni, io vengo. Però Samuele non giungeva. E che è successo? Scusami sorella, guarda, quando ho visto il popolo che si disperdeva lontano da me, cioè lui ha avuto paura perché la gente iniziava ad andarsene, ma tu dovevi seguire la parola di Dio, tu dovevi aspettare, anche se stava ritardando, tu dovevi aspettare. Invece lui guardava l'esteriore, guardava fuori, guardava che il popolo si disperdeva. Che cosa è entrato in Saul? La paura. Quando la paura entra in noi agiamo e non aspettiamo più i tempi di Dio, non riusciamo a stare nella nostra pelle. Ecco perché ti aggiungete alla vostra fede l'autocontrollo, perché a volte bisogna rimanere fermi, dice Pietro. Continua la storia. Guarda la cosa, dice: mi sono detto, guarda il versetto quando dice: mi sono detto, verso 12, i filistei mi piomberanno addosso. In realtà era il diavolo che gli parlava alla mente. Il diavolo che gli dice: vedi, Dio sta ritardando, cerchi di muoverti, muoverti, fai qualcosa. Mi sono detto, invece il diavolo ti ha detto. E a volte il diavolo viene nella nostra mente, viene nella nostra mente e ci parla. E noi sembra che siamo noi che ragioniamo. Gira attorno, gira. E inizia a parlarci, ma mettendoci paura. E come farai? Guarda, la gente si disperde, se ne va. Fai tu qualcosa, Saul, fai qualcosa. Cioè, fai qualcosa che tu non dovresti fare. Continua la lettura. Fede, sorella. Vedi come funziona la fede. Che a volte ci sono dei ritardi. E l'unica cosa difficile da fare, sai qual è? Restare fermi. Talvolta la vera fede si manifesta stando fermi. Che non è facile per persone iperattive come noi, non è facile stare fermi. Perché vogliamo qualcosa per paura di. E questo assale, il nemico che parla nella nostra mente. Vede, ha perso il regno. Saul ha perso il regno per non aver aspettato i tempi di Dio e la parola di Dio. Ripeto, io non condanno, assolutamente non condanno a Saul, però la fretta è quella che a volte ci fa questi scherzi. Il nemico parla la nostra mente, gira attorno come leone ruggente, cercando sempre di stigarci contro Dio. Dov'è il tuo Dio? Nei Salmi, non so se ti ricordi, molte volte, quando Davide gli succedeva qualcosa, il diavolo diceva: cioè, dov'è il tuo Dio? No, no, diceva, una voce diceva: dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio? Io mi ricordo l'altra volta leggevo questo salmo proprio e diceva: dov'è il tuo Dio? Cioè, quando succedeva questo, dov'è il tuo Dio? E io mi ricordo mia mamma che è inconvertita, quando vedeva che io non avevo soldi per campare: ah, tu che dici che sei pastore, dov'è il tuo Dio? Ah, tu sei Satana, no, non gli ho detto nella faccia, però dico: sei tu che stai parlando attraverso mia madre. Dov'è il tuo Dio? C'è la stessa frase che mi veniva in mente: dov'è il tuo Dio? Me la faceva dire dalle persone, in un modo tale che io entravo in confusione. Ma io e mia moglie, grazie a Dio, rimanevamo fermi nella fede. Signore, sappiamo che tu sei il nostro pastore e che nulla ci mancherà. E le benedizioni venivano, sorella. Di questa storia, cosa ti fa riflettere questa storia che abbiamo letto di Saul e Samuele? Una volta un uomo di Dio mi ha spiegato: noi cambiamo, nella vita cambiamo o per ispirazione o per disperazione. Ed è vero, è vero. O cambiamo perché siamo ispirati dalla parola di Dio, dalle scritture, oppure veniamo
ispirati dalla disperazione che passiamo a qualcosa, cioè ora basta, cioè proprio quando in questi giorni mi sono arrabbiato, cioè ho dovuto vedere a Jeremy per arrabbiarmi, cioè da mesi mi lasciavo, mi cullavo così, ok, grazie Signore che tu mi guarisci, grazie che Signore questa allergia va via nel nome di Gesù, grazie. Quando ho visto che ha attaccato pure mia moglie, ha attaccato pure mio figlio, cioè lì mi sono incavolato. E guarda cosa dice Matteo 11 verso 12, c'è una bella scrittura in merito a questo, in merito all'essere arrabbiati, l'essere incavolati. Quindi veramente o cambiamo per ispirazione o cambiamo per disperazione. Il regno di Dio, cioè le cose di Dio, subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Cioè a volte dobbiamo violentare il regno delle tenebre perché si frappone, si mette davanti. Una volta quando un uomo di Dio mi ha spiegato Marco 11, 22 e 23, quando dici di parlare al monte, il monte si deve spostare, dici devi parlare al monte perché la tua gioia si trova dietro il monte. E io ho pensato, quando ho un monte davanti, dico, ah, gioia mia è da banne, allora che devo spostare sto macigno, lo devo spostare nel nome di Gesù, la mia gioia è dietro il monte. E questo uomo, sempre Dio mi disse, c'è un'altra parte di un'altra verità di Marco 11, 22 e 23, quando si parla al monte, che il tuo monte conosce la tua voce, non quella mia. Cioè, io ho i miei monti che conoscono la mia voce, ma il tuo monte conosce la tua voce. Per questo la Bibbia dice, se qualcuno dirà a questo monte spostati, lui si sposterà, perché il tuo monte, il tuo problema, conosce la tua voce, non la mia. Alcuni vorrebbero che noi sgridiamo le montagne. Ma noi, ognuno di noi ha la propria montagna e ogni monte conosce la propria voce. Il nemico a volte non se ne va perché noi non siamo violenti e non ne operiamo sgridandolo, maledicendo tutti i demoni che si sono manifestati in un tempo dove io ero un cavolato con lui. Cioè, ma ero proprio. Ecco perché a volte cambiamo per disperazione. Cioè, a volte dobbiamo passare un momento di disperazione per poter dire ora basta, ora basta. Come dice nella Bibbia, ma vedi, la fiducia è in Dio, ma c'è un diavolo che è vinto, ma non è convinto, e lo dobbiamo convincere. Tenaghire, nel nome di Gesù. C'è una cosa che ti voglio insegnare, che me l'hanno insegnato, che a volte non è. Sì, brava, brava, no, brava. Non è il fatto che io non ho fiducia in Dio, io ho fiducia in Dio, io ho fede in Dio. Il fatto è che c'è un diavolo che ci sta cercando di ostacolare la mia salute, i miei soldi, la mia pace in famiglia. Allora, perché ho fede in Dio, io uso autorità. Io non so se ti ricordi la scrittura nel capitolo, non so se il 10 o 12 di Daniele. Daniele un giorno si mise a pregare e la Bibbia dice che il Signore l'ascoltò subito, però la risposta venne dopo 21 giorni perché nel mondo spirituale Satana lo stava contrastando l'angelo. Conosci questa storia? Cioè, che voglio dire con questo? Daniele prega, la risposta dice, Dio ha risposto lo stesso giorno, ma la risposta arrivò. Si manifestò dopo 21 giorni. Perché? Perché nel mondo spirituale c'era un combattimento, c'era un demone che stava impedendo all'angelo di portare la benedizione a Daniele. C'è, per dire, la mia fiducia in Dio, ma c'è un contrasto, c'è un attacco a volte. A volte ci sono momenti dove Dio mi dice basta, stai tranquillo, aspetta, la fede, stai tranquillo lì, calmati, se tardo, aspetta, mi piace, è vero, e mi resto tranquillo, aspetto e funziona. A volte invece lo spirito di Dio ti desta, ti sveglia, dice, ehi, qui non c'è poco da aspettare, qui se non ti alzi e se non dichiari e se non proclami le cose come devono stare, Satana sta impedendo, Satana sta facendo impedimenti, Satana sta manipolando questa situazione, Satana sta ritardando le promesse di Dio. Dice, ma poi può essere che Satana sta ritardando? Purtroppo nelle scritture vediamo che tra il regno spirituale e il regno naturale a volte il nemico può ritardare certe situazioni. Ed è lì che c'è poco da aspettare da parte di Dio, ma ci dobbiamo alzare e dire ora basta nel nome di Gesù.